Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 72esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Protagonista di questa puntata è Egon Schiele, uno dei maggiori artisti figurativi del primo Novecento, nonché esponente assoluto del primo espressionismo viennese assieme ad Oskar Kokoschka. Amedeo ne ripercorre la travagliata vita, portandoci a visitare anche i principali luoghi dove l'artista operò. Buon ascolto!
Egon Schiele era il tormentato pittore austriaco allievo di Gustav Klimt, poliedrico, controverso, decadente di quella società di fin du siècle dell'impero asburgico. Violenza su tela, contorsione delle forme, irrequietezza del tratto. Erano questi i principali elementi espressivi del giovane Schiele e dello Schiele maturo. Morì a neanche 30 anni e la sua vita era stata all'interno di tutte quelle istituzioni viennesi e non solo, gallerie d'arte, caffè, atelier, bordelli, dove si praticava l'arte e il tratto pittorico innovativo per l'epoca. L'artista si inserisce nella corrente dell'espressionismo, sebbene Schiele sia davvero molto difficile da inserire, se non forse nello Jugendstil, se vogliamo parlare di architettura, ma non è questo il caso. E è stato certamente Schiele il più grande, o uno dei più grandi esponenti della secessione viennese. Secessione da cosa? Da un certo tipo di fare pittura che proprio all'epoca cambiava e diventava più espressionista, appunto, tra estetismo e ermetismo. Il suo pennello, diciamo così, che eruttava i sentimenti del momento, raffigurava i disagi psicologici di una società che cambiava. La secessione viennese proprio in questo senso si distacca perché approccia delle nuove tematiche, la malattia, il disagio psicologico, sociale, interiore, le condizioni di classi che arrivano alla ribalta, che si preparano anche, se vogliamo, a una nuova guerra, a un nuovo stile, a un nuovo modernismo. E questo naturalmente toccava tutta una serie di attivisti del tempo, scrittori, artisti, psicologi, che tra l'altro si incontravano, se vogliamo parlare di Vienna, proprio nei Gran Café, che erano frequentati da tutta questa serie di artisti su ampio spettro. I pittori di allora si ribellavano ai canoni artistici dell'epoca e si volevano liberare dalle influenze, se vogliamo, ancora romantiche o post-romantiche che avevano nel loro tratto e stile pittorico. Il clima artistico-intellettuale dell'Europa del tempo naturalmente andava in questa direzione, da Kafka a Oscar Wilde, da Gabriele D'Annunzio a Edward Munch, passando per Freud e Van Gogh. È un'epoca di grandissime trasformazioni, e sono anche trasformazioni, intendiamoci, dal punto di vista di anche rappresentare l'essere umano sulla tela. In particolare, e qua torniamo a Schiele, la tematica del corpo, del sesso, un pittore del macabro erotismo, potremmo definirlo Schiele, di quella indecenza, si disse all'epoca, del nudismo solitario, tra malattie e ossessioni animalesche, perversioni oltraggiose, crudissimi disturbi della personalità. Ecco, in questo senso Schiele era spietato dal punto di vista della rappresentazione, non conosceva delle restrizioni. Il corpo umano è all'interno del centro, del fulcro proprio sciliano. Il corpo umano è corrotto dal sentimento, macinato, se vogliamo, anche dalla malinconia, dalle luci e anche dalle ombre. Se si va al piccolo paesino di Thun an der Donau, sul Thun, sul Danubio, si potrà venire a contatto con Schiele, perché è stato da anni, da una decina d'anni, creato un piccolo percorso che si chiama Schielesweg, il percorso di Schiele, all'interno di tutte quelle istituzioni che il giovane frequentava nel paese natale. Was haben Sie in den nächsten 20 Minuten zu tun? E questa è la domanda che viene posta da un cartonato di Schiele quando si arriva alla stazione di Thun an der Donau. E questo cartonato, che è un po' la mascotte, se vogliamo, del paese che ha dato i natali il 12 giugno del 1890 all'artista dell'associazione viennese, questo cartonato diceva che è quello che poi ci segue per tutto il percorso, che dura più o meno una novantina di minuti per tutto il paese sul Danubio. Si va al giardino di Wasserpark, al Wasserpark, che poi è stato rintitolato all'autore. E all'autore, che voglio dire, tutto a Thun è su Schiele. C'è la Schiele Torte, la Konditorei Wagner, che offre anche la Schiele Cioccolade. Insomma, questo ragazzo, appunto cartonato, con i calzoni marroni e la camicia bianca, che ci porta avanti e indietro nei luoghi del pittore. Si parte dalla prima tappa, e la prima tappa è proprio all'inizio della ferrovia, perché Schiele, la sua Geburtshaus, la sua casa di dove è nato, è proprio nello stabile della ferrovia. Il padre lavorava per le ferrovie. Si pagano 2 euro per entrare, e la visita è del tutto autonoma all'interno dell'appartamento, un po' come se si fosse alla buvette, no? Si mette dentro la monetina e si ottiene quello che si vuole. Si entra così dunque all'interno della Schiele's House. Non c'è nulla di originale, naturalmente nulla è stato preservato. Si tratta di 120 metri quadrati e 4 stanze. Perché la casa di Schiele è importante? Anzitutto perché questa dava sulla ferrovia, uno spettacolo che oggi, insomma, beh, vediamo queste lamine di ferro, cavi, fili, eccetera, però questo era assolutamente, dobbiamo immaginarlo, del tutto interessante per un giovane ragazzo, che tra l'altro era da subito impegnato e appassionato di disegno e di pittura. Dunque, una finestra sui binari, che guardava i treni che andavano e venivano e collegavano tutte le piccole province dell'impero asburgico. Schiele aveva passato l'infanzia abbastanza felice, diciamo così, con le 3 sorelle, Elvira, Gertrude e Melanie. Nel 1904 il padre, che si chiamava Adolf Schiele, era nato nel 1850 a Vienna, fu licenziato dal suo lavoro di capostazione per le conseguenze deleterie della sifilide, che tra l'altro era una malattia era molto in giro all'epoca questa malattia, e quindi questo aveva delle ripercussioni sulla famiglia Schiele. Si passa al soggiorno, un tavolo, una credenza. Adolf era molto rispettato a Thuln. La seconda stanza, che è quella dei genitori, ospita una stufa di ceramica, una spada e una feluca, che è il simbolo del servizio reso all'impero. Poi c'è la stanza dei bambini, che invece dà sulla strada, cioè sull'inizio dello Schiele Sveg. Una volta Schiele disegnò, si dice, per tutta la casa i binari con il gesso. Amava dunque la modernità e anche rappresentazioni che non si facevano all'epoca come i treni. Poi naturalmente Schiele cambiò molto il suo grafico pittorico, perché all'inizio stava più nella consuetudine, e dopo, in seguito, che poi Schiele diventa quello Schiele che tutti quanti conosciamo in tutte le gallerie d'arte del mondo. Il percorso, lo Schiele a Thuln, è curato dall'artista Gerd Linke, che anche lui è nato a Thuln nel 48, e negli anni 80 ha insegnato all'università, e le sue opere sono spesso in legno, in ferro e in pietra. Si arriva dunque alla Alte Volksschule, la scuola dove l'enfant terrible Era veramente terribile questo Schiele, che aveva brutti voti anche alle medie. Si arriva poi alla quarta tappa, che è la chiesa cittadina, dunque all'ossario, al Hauptplatz, che è un po' il cuore della città. E qua nei piccoli, come tipico, veramente tipico per chi ha conosciuto quelle regioni, tipico di questa Austria post-asburgica, il gotico che si incontra con il barocco. C'è la Minoritenkirche e c'è anche la statua di un santo che in queste selve boeme, insomma, sotto la Boemia, sono anche abbastanza nota. È la statua di Giovanni Nepomuceno. Chi era Giovanni Nepomuceno? Poi sarebbe diventato un santo, gettato nella Moldava perché rimase in silenzio piuttosto che tradire i segreti della regina Giovanna di Baviera. Tappa numero 9, il museo Schiele. Poi c'è la Wasserkreuz, la Römertürme, questa torre di origine romana. C'è anche un piccolo museo sulle le rovine romane. Questa è una zona che fu dell'Austria, conquistata dai romani. L'ultima tappa di questo Schillesweg è il cimitero. Qua è sepolta la famiglia, appunto il padre e la madre, che veniva da un piccolo paese che si chiama Český Krumlov, altrimenti noto in tedesco come Bohemische Krumau, e anche le sorelle. Ma dunque, Schiele, chi è Egon Schiele? È un ragazzino inquieto, irrequieto. 1901 frequenta la Realschule di Krems. Krems è un paese che compare spesso nelle sue opere, nella sua biografia. È sulla sinistra del Danubio, mentre Thun rimane un pochettino più sulla destra, verso Vienna. Quando il padre morì, appunto Adolf, Schiele andò sotto la tutela di uno zio, Leopold, che divenne suo affezionato tutore. Nel 1906 Schiele venne ammesso all'Accademia delle Belle Arti di Vienna. Il professore, questo è curioso, il professore che gli consentì l'accesso fu lo stesso professore che impedì l'accesso ad un altro che artista non era, ed egli si considerava tale. Quella persona a cui appunto fu respinta l'application all'interno dell'Accademia delle Belle Arti si chiamava Adolf Hitler, il quale poi sarebbe andato, qualora fosse stato assunto all'interno di questa accademia, forse a condividere l'appartamento con un altro che nella sua annata invece venne preso dopo Schiele, e che era Oskar Kokoschka, insomma, un altro grande pittore del primo Novecento. Uscito dall'accademia, Schiele inizia a viaggiare. Inizia a viaggiare, Schiele, Zurigo, Vienna, Dresda. Nel 1911 conosce Vally Neusil, che era una ex modella di Klimt, e i due si trasferiscono appunto a Krumau, nel sud della Boemia, ma poi saranno cacciati dai residenti perché non approvavano il loro stile diciamo così, di vita. Poi torniamo a Krumau. Schiele era certamente un pittore controverso sin da subito, addirittura andò in carcere nel 1912, venne arrestato in un paesino che si chiama Neulengbach. Perché? Perché aveva sedotto, si dice, una giovane 14enne che si chiamava Tatiana von Mossig, ed era la figlia di un alto dirigente del Ministero della Marina asburgica, e l'aveva esposta a delle immagini pornografiche, a materiale pornografico, cioè i suoi dipinti. I suoi dipinti venivano considerati dei dipinti pornografici e del tutto inaccettabile all'epoca fare vedere questo a dei minori. Insomma, quindi fu questa l'accusa di Schiele. Fu condannato a poco meno di un mese di carcere. Gli vennero anche confiscati 125 disegni cosiddetti erotici. Tra l'altro, Schiele, appunto, con questa Tatiana qua, era una delle sue modelle, cioè aveva fatto la modella assieme anche alla sorella, Gerti, che fu la sua primissima modella. Potremmo anche soffermare su un diario che Schiele tenne all'epoca, però è un diario che è molto controverso perché venne pubblicato da Arthur Rossler, che era uno dei suoi benefattori, ma delle cui copie originali non c'è mai stata traccia. Quindi è possibile che magari Rossler l'abbia del tutto inventato. Finalmente carta, matite, pelli, colori per scrivere, per disegnare, scriverebbe Schiele su questo diario. Le ore del carcere che sono uguali in forme noiosamente grigie. Un inferno, non l'inferno, ma un infame, miserabile, sporco, umiliante inferno nel quale sono stato scaraventato all'improvviso, avrebbe detto Schiele, che poi, uscito dal carcere, sarebbe ritornato avanti e indietro dalla Boemia e dall'Austria. Il piccolo gioiellino rinascimentale di Český Krumlov fu un'ispirazione per Schiele. Perché? Intanto perché la madre, Marie Sukop, era nata lì, era nata in questo piccolo paesino, quindi insomma oggi è una meta turistica fondamentale dopo Praga all'interno della Repubblica Ceca. La maggioranza degli abitanti all'epoca era di lingua tedesca. Qua Schiele era un po' considerato il re, nonostante tutti quanti lo guardassero un po' di spiego. Pensiamo a Willy Lidl, che gli aveva trovato una sua sistemazione nel sud della città, a pochi minuti dal centro, e un abitante locale che si chiamava Max Ciunco gli diede addirittura a disposizione gratuitamente un atelier dove appunto Schiele avrebbe accolto anche ragazze e persone che volevano posare per lui, e lui le rappresentava con quelle forme dilaniate che conosciamo e che comunque scioccavano naturalmente anche al tempo. Naturalmente in questo atelier, non si saprà mai forse, avvenivano anche sospette relazioni con minore, appunto le ragioni per le quali aveva avuto quella grana, diciamo così, giudiziale. Lo stesso Willy Lidl gli preparava l'atelier per le sue attività, diciamo così, però dagli abitanti di questo piccolo borgo di Český Krumlov, il nostro pittore era guardato sempre abbastanza male. Era comunque sempre anche il dannato viennese, anche non soltanto per quello che faceva, ma per il fatto che comunque veniva dalla capitale, e dalla capitale austriaca, no? In terra che comunque aveva anche una forte componente slava. Infatti lui, Schiele e la bella Valli Neusil dovettero abbandonare il villaggio, e Ciunco appunto dovette emettere l'ordine di sfratto, fu quasi obbligato in questo senso. La realtà, diciamo, conservatrice, un po' pettegola, un po' puritana, era del tutto, come dire, in contrasto con la multiculturalità di Vienna. Però a Český Krumlov e Schiele andava anche per caffè, offriva sempre da bere a tutti per comprarsi forse la benevolenza da parte dei local, no? Dopodiché Schiele cambia anche un pochettino il suo stile, preferisce occuparsi della banalità del quotidiano, ma Český Krumlov fu certamente un punto di ispirazione, soprattutto per le città, la famosa città ascendente, la città morta del 1910, i cieli, i tramonti, gli alberi, ma anche gli autunni immaginati. Ecco, Schiele divenne Schiele anzitutto rappresentando la magia di questo piccolo villaggio rinascimentale, e poi ovviamente non manca mai in Schiele quella forma ruvida, grezza, una rottura totale con i canoni della bellezza del tempo. Schiele adorava fiori, colline, gli elementi naturali, l'acqua, il vento, la roccia, insomma, e in questo senso è possibile che il fatto che rappresentasse queste raffigurazioni sulla carta non fosse tanto per il fatto che questi sono i tipici elementi che rappresentano molti pittori, ma proprio per il fatto perché era appassionato di questi elementi naturali. L'ultima compagna di Schiele dopo la prima guerra mondiale fu Edith Arms, che poi divenne sua moglie perché comunque era ora di trovare una moglie stabile. Infatti poi a questo Schiele dovette appunto come dire, scegliere tra questa Edith Arms, di famiglia nobile, non nobile, ma comunque benestante, e la sua Valli. Naturalmente scelse alla fine questa Edith, con la quale non c'era un grande feeling, devo ancora dire, ma e mentre Valli venne, una storia abbastanza tragica, si esiliò come infermiera in Dalmazia, dove morì nel 1917. Gustav Klimt morì poco dopo, un ictus e polmonite lo portarono via, e poi Schiele, anche lui, morì presto per l'influenza spagnola. Prima morì Edith, che tra l'altro portava in grembo suo figlio, il 31 ottobre del 1920. E in questo senso però possiamo anche dire che la vita di Schiele era già finita ben prima dell'arrivo dell'influenza spagnola, la fine dell'impero Asburgico, il famoso mondo di ieri, no? Di Welt von Gestern, di Stefan Zweig. Ecco, Schiele era una gemma all'interno di questo mondo, sebbene fosse una sorta di eretico, ma con la fine della guerra, con la fine dell'impero e comunque con la devastazione dell'Europa, forse è anche osservabile il fatto che quel panorama era il panorama pittorico e umano che egli dipingeva sulle tele.
In conclusione del 72esimo episodio, vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche, potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.